Andremo a esaminare un passo molto conosciuto che si trova nel libro dell'Esodo, al capitolo 14, probabilmente il più conosciuto, secondo e leggeremo da questo capitolo dal versetto 8 al versetto 22. Il Signore indurì il cuore del Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del Faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare vicino a Pi Achirot, di fronte a Baal Sefon. Quando il Faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». E Mosè disse al popolo: «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani, anch'essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato sui carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel Faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri». Allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro, mettendosi tra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si dividero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Fin qui conoscete tutti l'epilogo di questa vicenda. Successe che poi gli egiziani gli corsero dietro e poi le acque si richiudettero di nuovo e tutti perirono, mentre il popolo di Israele si salvò e giunse dall'altra parte del Mar Rosso. Ma questo episodio ci induce forse a considerare degli aspetti che riguardano direttamente la nostra vita personale. Cioè, ti sei mai trovato con le spalle al muro quando non avevi in qualche modo via d'uscita? Ti sei arrovellato il cervello per cercare delle soluzioni dal punto di vista umano, ma probabilmente non sei riuscito a trovare la soluzione giusta. E in quei frangenti, in quei momenti, probabilmente ti sei rivolto al Signore perché hai capito che alla fin fine la tua vita non è in balia delle circostanze, ma è una vita che è vissuta nella volontà di Dio, perché Egli vuole condurre i nostri passi secondo la sua volontà. Così accade per quel popolo. Il Signore gli aveva promesso che l'avrebbe condotto nella terra promessa. E questo Naturalmente si dovette verificare più in là. In seguito sappiamo come andarono i fatti, quella generazione non entrò nella terra promessa, salvo Caleb e Giosuè, perché si ribellarono al Signore e non ebbero la fiducia per poter varcare quei confini. E la generazione successiva però entrò nella terra promessa, ma è una cosa che non ci riguarda direttamente in questo momento. Vogliamo invece considerare che tipo di situazione visse in prima persona Mosè e anche il popolo di Israele di fronte a questa circostanza così difficile. Il Signore sappiamo che è colui che apre una strada. La sua parola ci dice nel libro di Isaia che egli è colui che apre una strada nel deserto. Le sue promesse sono promesse veritiere, perché il deserto non è una situazione in cui noi possiamo sentirci pienamente a nostro agio, ma proprio nei momenti più difficili della nostra vita il Signore è in grado di farci trovare una via d'uscita, uno sbocco, una strada dove noi possiamo percorrere quella via che Lui stesso ha preparato per noi, una strada che il Signore ha preparato per noi. E poi c'è Gesù stesso che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sappiamo che quella via non la poteva preparare nessun altro se non il Signore stesso, dando la sua vita per ciascuno di noi, e gli ci ha aperto una strada, quella strada che era stata chiusa quando, vi ricordate, Adamo peccò e naturalmente fu scacciato dal paradiso terrestre e non ebbe più la possibilità di accedere all'albero della vita, mentre Gesù, dando la sua vita, ci permette di percorrere quella strada, che una strada è una via, è la verità, perché l'avversario raccontò delle bugie ad Adamo e questo cadde e peccò e gli venne preclusa poi la possibilità di stare alla presenza del Signore, ma invece Gesù con la verità ci ha aperto quella via e oggi possiamo dire che Gesù è la nostra vita, perché la vita sua entrata nella nostra e noi ci sentiamo al sicuro perché abbiamo una prospettiva eterna, non abbiamo una prospettiva che si rinchiude in questo mondo, ma abbiamo la certezza che il Signore ci ha aperto la via, è una via eterna. Noi sappiamo anche che tante volte le nostre vie non sono le vie del Signore. Ci dice Isaia, capitolo 55, le mie vie non sono le vostre vie, e i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quindi, anche se noi pensiamo di trovarci nella strada giusta, se non seguiamo la via del Signore, inevitabilmente ci troveremo a disagio nella nostra esperienza di fede. E in questa circostanza vediamo come Dio preparò la strada per il suo popolo, perché al capitolo 13, versetto 17, troviamo scritto che quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Il Signore conosce a fondo la nostra situazione personale e come noi possiamo reagire di fronte a determinate circostanze. Ecco perché la strada che Dio prepara per noi è la strada migliore. Per quanto essi si trovarono alle spalle gli egiziani e di fronte al Mar Rosso, quella era la strada giusta per loro. E anche noi a volte ci troviamo in talune circostanze, vie che dobbiamo percorrere e pensiamo: ecco là, perché il Signore ha permesso questo, perché il Signore mi ha portato a vivere questa condizione, questa prova, questa difficoltà e non trovo via di uscita. Perché? Perché evidentemente era l'unica strada giusta per noi, se noi siamo nella volontà di Dio, se noi abbiamo accettato di vivere questa volontà, perché il Signore non ci ha obbligato a seguirlo, il Signore ci ha salvato, ma poi è la nostra scelta personale che ci porta a seguirlo passo dopo passo, per fare la sua volontà. Quindi ogni passo che facciamo nella sua volontà ci permette di percorrere quella via. Nel piano di Dio è prevista la prova, purtroppo. Gesù stesso l'ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi abbiamo questa certezza che avremo tribolazioni nel mondo? Sì, e allora non ci meravigliamo. Anche Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: tutti coloro che desiderano vivere piamente in Cristo saranno perseguitati, ma i malvagi andranno di male in peggio. Cioè è meglio essere perseguitati che andare di male in peggio. Noi abbiamo deciso di seguire il Signore. Costi quel che costi, noi vogliamo arrivare fino alla fine, perché quello che ci prospetta il Signore non ce lo prospetta il mondo. Possiamo anche arrivare, raggiungere degli obiettivi che possono essere interessanti dal punto di vista umano, ma il Signore ci ha promesso molto di più e noi vogliamo andare avanti fino alla fine, costi quel che costi. Dio si fa maggiormente conoscere attraverso le circostanze che noi andiamo ad affrontare. In questa situazione il popolo non conosceva pienamente Dio, non lo conosceva, e neanche gli egiziani forse non lo conoscevano, perché abbiamo letto che il Signore voleva rivelare al popolo egiziano la sua potenza. Lo aveva già fatto, però voleva ribadire questo concetto che nessuno può sfidare il Signore e vincere, perché Gesù ha già vinto per noi sulla croce. Colui che noi è più forte di colui che è nel mondo. Nessuno può vincere, il faraone non può vincere, ha già perso, ma il Signore ha vinto su quella croce e noi siamo più che vincitori in colui che ha vinto per noi. Ora, Dio prima di tutto si rivela a noi stessi, attraverso le circostanze, attraverso le prove Dio si rivela a noi stessi. Vi ricordate i discepoli sulla barca che si affannavano? Gesù stava lì a poppa e dormiva e si affannavano, poi svegliarono il Signore e dissero: Maestro, ma non ti curi che noi periamo? Ed egli sgridò il vento, calmò la tempesta. Ed essi dissero: ma chi è costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Chi è costui? Anche noi vogliamo dire che il Signore ci possa meravigliare nella nostra vita, che possiamo conoscerlo di più. Noi vogliamo testimoniare di situazioni reali, di esperienze vere. Non ci vogliamo accontentare soltanto di conoscere la parola di Dio, ma che questa parola possa essere vivente nella nostra vita, che possiamo vivere la realtà dell'Evangelo. E gli altri vedono la nostra fiducia in Dio quando dobbiamo attraversare determinate circostanze, quando vedono che noi siamo sereni nel Signore, quando possono constatare che quello che ci sta accadendo in qualche modo non ci porta a lamentarci o a rinnegare addirittura il Signore, ma che altresì ci conduce ad avvicinarci di più al Signore, a lodarlo, a glorificarlo, perché sappiamo che siamo nelle sue mani. E gli altri vedono l'intervento di Dio nella nostra vita, perché le vicende che poi noi dobbiamo affrontare avranno comunque un epilogo positivo, non secondo le nostre prospettive umane, perché talvolta le nostre prospettive umane ci portano a considerare la situazione per quello che per noi può essere più agevole, ma il Signore vuole trarre dalle situazioni difficili che andiamo a vivere gloria per il suo nome, vuole che altri conoscano lui stesso. E quindi tante volte noi abbiamo pregato: Signore usati di me, Signore usati di me, e quando il Signore ci chiama ad essere usati anche attraverso circostanze per noi spiacevoli, dobbiamo accogliere questa realtà e dobbiamo ringraziare il Signore. Ora, quando noi andiamo a leggere il Salmo 103, c'è scritto che il Signore fece conoscere a Mosè le sue vie e al popolo di Israele le sue opere. Mosè conosceva le vie del Signore. Dio stesso gli aveva rivelato quale sarebbe stato il suo piano. gli disse che in questa circostanza, se andiamo poi a leggere, all'inizio del capitolo 14, il Signore parlò così a Mosè: e di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Achirot, fra Migdol e il mare di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi, io indurrò il cuore del faraone ed egli inseguirà, ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito. E gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. A chi lo disse il Signore? Lo disse a Mosè. Non lo disse al popolo. Il popolo poi conobbe le opere del Signore, ma Mosè era stato già informato dei fatti. Fratelli e sorelle, noi possiamo vivere una vita cristiana più o meno vicino al Signore, e più siamo vicino al Signore e più il Signore ci parla, ci fa comprendere quali situazioni dovremmo andare poi a vivere, ci dà la sensazione netta che quella è la sua volontà, ci sostiene, ci dà la forza per superare anche le prove più dure, perché sappiamo che è la sua volontà e quindi stiamo seguendo la sua volontà. Ma il popolo invece si lamentò, disse: ma come ci hai portato qui? Dobbiamo morire nel deserto? Ma non era meglio che stavamo lì a fare gli schiavi in Egitto, a fare mattoni? Stavamo meglio lì a questo punto, meglio lì che morire nel deserto. Ma come? Sei stato obbligato a seguire il Signore? Tu hai deciso di percorrere quella via ed ora ti lamenti, o popolo di Israele? Così a volte può succedere anche nella vita di coloro che non stanno vicino al Signore e che hanno questo tipo di atteggiamento, il lamento. Il lamento non serve a niente, fratelli e sorelle, non fa altro che inacerbire ancora di più il nostro cuore. Ma nei momenti difficili dobbiamo lodare il Signore, glorificarlo, perché vogliamo dire: Signore, accetto la tua volontà, voglio che tu mi guidi secondo la tua volontà. E Dio, attraverso queste prove, ci rende anche consapevoli di quella che è la nostra fragilità, perché il popolo di Israele, al verso 8, capitolo 14, la seconda parte del verso 8, il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Uscivano a testa alta. Nella riveduta è scritto: uscirono baldanzosi, cioè: oh, come siamo forti, avete visto quello che siamo riusciti a fare. Gli egiziani sono stati ridotti al niente e quindi ci hanno permesso di uscire, noi siamo un popolo glorioso, eccetera eccetera eccetera. E poi, alla prima difficoltà, presero consapevolezza di quella che era la loro stessa fragilità. Così Pietro disse: Signore, io ti seguirò, dovessi morire io ti seguirò, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. E poi lui stesso prese consapevolezza della sua fragilità. Quante volte il Signore ci benedice, gloria a Dio, sì Signore, è bello quello che mi hai detto, sì voglio fare questo, voglio fare la tua volontà. E poi al lato pratico, quando siamo messi davanti alle circostanze, ci siamo scordati quello che il Signore ci ha detto e ritorniamo a essere noi stessi. Perdiamo tutta la nostra baldanza, perdiamo la nostra presa di posizione ottimistica delle cose e riconosciamo che siamo deboli, siamo fragili e abbiamo sempre bisogno dell'aiuto di Dio per la nostra vita. Quindi Dio vuole che prendiamo coscienza di quello che noi siamo e Dio vuole farci altresì capire che nella prova avere fede significa non temere, ma stare fermi e tranquilli. Nella prova noi dobbiamo stare fermi e tranquilli. Verso 13 e 14. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Oh,
Mosè c'aveva questa certezza. Perché c'aveva questa certezza? Perché il Signore gli aveva parlato e gli aveva detto come sarebbero andati a finire i fatti. Fratelli e sorelle, com'è importante che noi abbiamo stretta comunione con il Signore. Perché quando siamo in stretta comunione con il Signore, poi possiamo attraversare le circostanze, le prove, con la consapevolezza che il Signore a suo modo risolverà quel problema, lo porterà a buon fine. Ecco perché Mosè era tranquillo, era fermo, e disse agli stessi suoi compatrioti: state fermi e tranquilli, state fermi e tranquilli, il Signore porterà a buon fine l'opera che vuole fare per voi. Ora, noi vogliamo stare sempre fermi nel Signore, fratelli e sorelle. Le circostanze non ci devono abbattere, le situazioni che andiamo a vivere devono continuare ad essere presenti nella nostra vita con la consapevolezza che il Signore non ci lascia e non ci abbandona. Ora, è un incoraggiamento per me, ma anche per voi, fratelli e sorelle, perché le situazioni che andiamo a vivere noi non le possiamo in qualche modo anticipare. A volte ci troviamo improvvisamente davanti a certe realtà che non abbiamo messo in conto nella nostra vita, ma che poi ci portano a considerare quanto noi siamo fragili, quanto bisogno abbiamo del Signore e come è importante avere un rapporto di comunione intimo con Dio, stare stretti a Lui, perché questo ci darà la garanzia che nelle situazioni più difficili della nostra esistenza potremo continuare ad andare avanti prestando fiducia in quello che il Signore ci ha detto. Se dobbiamo vincere, è vero, dobbiamo stare fermi, e quando stiamo fermi, la parola fermi ci parla di fede. La fede si dimostra nella fermezza, quando arrivano i dardi infuocati del nemico che vorrebbero abbatterci, noi abbiamo lo scudo della fede e possiamo rimanere fermi nel Signore. Non dobbiamo traballare di fronte alle circostanze che vorrebbero in qualche modo farci perdere la fiducia nel Signore. Non dobbiamo essere mai indotti a ribellarci di fronte alle circostanze sfavorevoli, ma dobbiamo glorificare il Signore. Ma se dobbiamo arrivare a delle conclusioni, a ricevere dal Signore anche delle risposte certe, siamo chiamati anche ad agire, perché verso 15 dice: il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Cioè, la nostra fede è anche un cammino di fede che va avanti progressivamente nella nostra vita. Non dobbiamo fermarci nel nostro progresso, dobbiamo continuare a camminare vicino al Signore, senza fare dei calcoli: adesso questo mi conviene, quest'altro non mi conviene, dove mi porterà questa mia scelta. Se sono scelte ponderate davanti al Signore, sicuramente Lui saprà come aprirci la strada perché possiamo poi sperimentare le sue meravigliose promesse nella nostra vita. Quando ci muoviamo per fede, il Signore ci apre una via nuova, una via che certamente neanche Mosè aveva potuto capire. Cioè, Mosè era stato in qualche modo oggetto di quella che Dio stesso gli aveva detto precedentemente, ma non gli aveva detto che avrebbe aperto il Mar Rosso. Non gli aveva detto. E improvvisamente il Signore gli dice: vai, stendi il bastone, io aprirò una strada nel Mar Rosso. Fratelli e sorelle, non l'aveva messo certo in preventivo Mosè. Tante volte noi non mettiamo neanche in preventivo quale strada il Signore ci possa aprire nella nostra vita. Ma quando ci muoviamo per fede, il Signore ci apre una strada nuova. Spesso i comandi di Dio non si sposano con la nostra ragione, con i nostri sentimenti, ma se per fede obbediamo, il Signore è in grado di farci vedere la sua gloria. Quando Gesù disse a Pietro di spostarsi con la barca e di buttare le reti, Pietro rispose: Signore, noi ci siamo affaticati tutta la notte, ma la tua parola, e non abbiamo preso niente, ma la tua parola noi getteremo le reti, e fecero una grande pesca. Cioè obbedire alla sua parola, anche se non capiamo, anche se la ragione ci dice no, ma forse questo non va bene, obbedire alla sua parola ci porta a fare delle meravigliose esperienze nel Signore. Così quel popolo fece questa meravigliosa esperienza. E infine Dio mette in noi un nuovo cantico. Se andiamo a leggere al capitolo 14, l'ultimo versetto, il 31, il primo verso del capitolo 15, Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavalieri. E poi va avanti questo cantico per tutto il capitolo, perché fu veramente l'oggetto di lode che il popolo di Israele presentò davanti al Signore componendo questo cantico. Ma che sia così anche per la nostra vita, fratelli e sorelle. Noi vogliamo un cantico nuovo. Sì, è vero, è importante, il Signore ci ha salvato tanto tempo fa, il Signore ci ha battezzato nello Spirito Santo, abbiamo fatto delle esperienze col Signore, ma noi vogliamo fare nuove esperienze nel Signore. Vogliamo cantare un cantico nuovo. Nel Salmo 40, versetto 3, è scritto: il Signore ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, all'ode del mio Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Quando c'è un cantico nuovo nella nostra bocca, noi non possiamo fare a meno di lodare e glorificare il Signore. E allora non dobbiamo neanche in qualche modo essere pungolati da qualcuno per testimoniare, ma c'è nel nostro cuore il desiderio di glorificare il nome del Signore. E lo facciamo spontaneamente. E gli altri vedranno dalla nostra bocca che Dio ha operato prodigi, sentiranno dalla nostra bocca che Dio ha operato prodigi. Sono troppe le testimonianze che oggi si rifanno al passato. Signore, nel tempi che furono. Oggi vogliamo cantare un cantico nuovo. E questo cantico ci dice che il Signore ci porta alla vittoria. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è vittoria senza confronto, non c'è vittoria senza battaglia, ma Dio ci conduce di vittoria in vittoria nelle nostre battaglie quotidiane se noi ci mettiamo nelle sue mani. Dio ha preparato la condizione per le nostre vittorie, se per questo per quando siamo messi alle strette, per stimolare la nostra fede, fratelli e sorelle, perché la nostra fede deve crescere, si deve sviluppare. Mosè ha steso la mano e si sono aperte le acque, il bastone ha steso la mano, ma qualcun altro ha steso le mani e ci ha aperto le acque verso una vita esuberante. E oggi vogliamo chiedere: Signore, forse mi sono un pochino allontanato da te, forse non ti sto cercando come vorrei, forse non so quello che succederà nella mia vita, quali saranno le mie circostanze, quali prove dovrò affrontare, ma io voglio essere vicino a te, perché soltanto tu mi puoi condurre alla vittoria, per seguire quella strada che tu hai preparato per me, perché la tua volontà è buona, è perfetta e accettevole. Il Signore ci benedica, vogliamo chinare i capi. Gloria al tuo santo nome, Signore. Benedetto tu sei, o Signore. Grazie, o Dio, grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria, gloria, gloria a te, o Signore. Oh Signore, grazie, grazie per la tua bontà. Signore, tu sei fedele. Signore, tante volte non riusciamo a capire, a comprendere quali sono le tue vie. Ecco perché abbiamo bisogno di starti vicino, di stare vicino a te, più presso a te, oh Signore, per sentire il battito del tuo cuore, per sentire la tua voce, per realizzare che questa preziosa comunione può avere un senso reale per la nostra vita, per la nostra esistenza, perché tu sei colui che ci comunichi la tua benedetta e perfetta volontà, anche attraverso la tua parola, Padre amorevole. Per questo, Signore, ti chiediamo, Signore, di far sì che il nostro cuore possa essere aperto per realizzare quello che tu hai preparato per ciascuno di noi, che lo Spirito tuo possa mettere nel nostro cuore i giusti desideri, che questa parola non rimanga, o Signore, nella nostra mente, ma che possa scendere in profondità nel nostro cuore per poter vivere una vita piena e completa in te e per realizzare le tue preziose e meravigliose promesse, anche nei momenti della prova più dura. E noi ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen.